7:50. Popolare Network, guarda che lune, un buongiorno anche a Giuseppe Mazza, mi ero incastrato con i giornali, stavo
buongiorno, stavo
praticamente inciampando nei giornali,
sono tanti,
sì, poi sono un po' pesanti, sbarchi, scontro più duro, il Corriere della Sera, ultimatum, anzi Corriere della Sera poi anche parla dello stadio, le mille storie di San Siro, poi vediamo, soccorsi, multe, sequestri, le nuove regole per l'ONG e poi tante fotografie di Istanbul, il terrorismo, la bomba nel cuore della capitale turca, ultimatum a Meloni, la Repubblica, il governo francese definisce la premier grande perdente e la mette in mora, scelga tra la linea di Fitto e quella di Salvini, cioè i concilianti o gli urlatori. Il Messaggero, migranti, 100 miliardi dalla UE, una frase di Tajani, oggi il vertice europeo, Tajani proporre un piano per l'Africa, l'aveva già detto un po' di volte, La Stampa, il ritorno del terrore, e poi La Stampa parla di Istanbul ovviamente.
Ma i giornali francesi ne parlano? Come, cosa dicono?
Allora, ieri Le Monde aveva... Allora, ieri Le Monde aveva la frattura con l'Italia, ma oggi... Aspetta, andiamo a vedere. Allora, Le Figaro apre su Turchia, 6 morti e 81 feriti, l'esplosione di Istanbul, poi Kherson, la liberazione delle interviste dall'Ucraina, poi abbiamo questioni francesi come il mio paese d'origine. Ecco, diciamo, in fondo ci sono le storie dei migranti che sono arrivati dall'Ocean Viking e un po' di ci raccontano chi sono queste persone.
Ma... del governo italiano Meloni.
La police c'è la police su Liberation, la police e la gauche che hanno della sinistra grandi divergenze sulla gestione del nuovo dossier, stanno cambiando la legge sulla polizia, poi c'è la COP27 su Liberation, c'è dei problemi diciamo di politica locale. Le Monde sicuramente ieri titolava liberazione di Kherson, Istanbul. La matematica che torna nei licei francesi, scusate, nelle scuole elementari francesi come obbligatoria, c'è pure un servizio su sugli squali, ma non vedo. Ma sa
Meloni.
Perché?
Guardi, non
perché,
c'è Meloni.
No, guardi, perché è un po' così, guardi. Com'è che lei mi dice? Com'è che lei mi insegna? Se non c'è...
E non c'è. Ma ho un dubbio. Che forse il tema debba essere anche un po' un altro. Cioè, il tema è forse quello del... Perché noi abbiamo parlato spesso qui di consumo consapevole, giusto?
Molto spesso.
Sì, c'è stato anche... Noi, seguendo così le vicende della comunicazione, abbiamo visto... Era una cosa strana, una cosa nuova, che alcuni marchi, per esempio, come legati all'energia, come Esso, come Eni... ci invitassero a guidare in modo consapevole,
certo,
di essere consapevoli delle scelte che facciamo. Però ribaltiamo un po' la situazione, la questione. Io parlerei anche di potere consapevole. Cioè, chiediamoci, la nostra classe dirigente esercita le sue funzioni in modo consapevole? Cioè, siamo sicuri che si rendano conto del significato, delle risonanze dei loro gesti? Domando. Un esempio facile, per esempio, è questo, diciamo, pasticcio diplomatico fra Italia e Francia, che sembra davvero un po' sfuggito al controllo, e tutto è accaduto sul palcoscenico della comunicazione, no?
Altro che risposta.
Sì, Salvini fa una dichiarazione di vittoria sulla Francia, Marine Le Pen la riprende, attacca il governo francese che subisce, allora il contrattacco, insomma, tutta una meccanica di comunicazione che però poi si è arrivata alla ripicca sulla pelle di migliaia di migranti che fra l'altro molti restano in Italia, ipotesi certamente sgradita a Meloni che di tutto questo sembra aver abbastanza immediatamente perso il controllo.
Sì, per gli ascoltatori e ascoltatrici che non hanno capito il meccanismo, la Francia ha detto e l'Italia, la Meloni, la grande perdente, noi 5.000 che dovremmo ricollocare quest'anno non li ricollochiamo più e quindi sono quelli migliaia di cui lei sta parlando.
Sì, Domando quindi se siano, cioè, ci sia una consapevolezza. Mi sembra che anche stamattina anche Repubblica un po' lavori su questo tema, diciamo.
La crisi che Chigi finge di non vedere, l'editoriale di Claudio Tito.
Sono consapevoli? Per esempio, altra domanda, erano consapevoli i nostri politici del significato culturale della cacciata di Gergiev dalla Scala qualche mese fa? Devo dire, non da soli, perché anche la Filarmonica di Monaco aveva allontanato il direttore d'orchestra russo per gli stessi motivi, perché non prendeva le distanze dell'invasione di Putin. Il punto naturalmente non è tenere separata l'arte e la politica, che naturalmente sono legatissime quanto vogliono, semmai si trattava di non far entrare la logica della guerra nell'arte. Però quando abbiamo legittimato questo terreno di scontro assistiamo anche a conseguenze logiche, come quella per la quale qualche giorno fa il console ucraino a Milano ha chiesto la rimozione dello spettacolo inaugurale della Scala.
Sì, Boris Godunov.
Sì, di Mussorgskij, accusandolo di essere espressione di un regime. È interessante fra l'altro che questa polemica sia sorta a partire ancora una volta da un pezzo di comunicazione, cioè il manifesto dell'opera, nel quale si vede una figura insanguinata che nella trama appunto dell'opera di Boris Godunov è l'erede al trono, che viene fatto sgozzare proprio dall'usurpatore Boris Godunov per diventare zar di tutte le Russie. Un articolo su Tag 43 precisa molto opportunamente che fra l'altro invece da quest'opera traspare una lettura del potere che è tutto tranne che apologetica, naturalmente, ma questo vabbè, lasciamo perdere. Però insomma, ecco, bisogna essere consapevoli quando si maneggiano cultura, guerra e politica, se non si vuole cadere in tragiche contraddizioni, anche in conseguenze poi impreviste.
Tragiche, impreviste, e anche ogni tanto poi si finisce anche nel farsesco. Allora, io però so che lei fra poco ci parlerà anche dell'inverso, dell'altra faccia della medaglia, invece che il potere inconsapevole, invece una coscienza che è potente, che è consapevole. Però tra poco, perché io devo dare l'anticipo a il nostro Omar Caniel e Sara Milanese, che ancora non sono di là ma tra poco arriveranno a farci bye bye, perché lei è proprio come un orologio svizzero, 4-3-2 la linea al giornale radio.
Ale.
.02, guarda che lune. E insomma, mazza, pochi giorni fa lei invece un bel esempio di questa, che non, diciamo, è raro. Esempio di avere coscienza di dove si sta. E sai che ne abbiamo discusso, adesso glielo faccio raccontare, ma ne abbiamo discusso anche noi qua in redazione in quel modo lì in cui lei ce lo propone. Vediamo.
Ma sì, perché è un esempio inverso a quelli che abbiamo fatto prima del GR, di consapevolezza, sì, di capire il momento, il ruolo che stai occupando. Stati Uniti, elezioni di midterm, si temeva una vittoria trumpiana. Poco prima del voto Biden ha parlato alla nazione sui rischi che sta correndo la democrazia americana. Allora, noi qui parliamo di comunicazione pubblica, insomma, ascoltiamo con attenzione i discorsi dei politici che sono comunicazione pubblica, e non abbiamo avuto esitazioni a criticare il suo discorso sulla guerra in Europa qualche mese fa, rozzo, che ha mancato di rispetto agli europei. Ma qui dobbiamo parlare però invece di un grandissimo momento di comunicazione pubblica, un'orazione perfetta, quieta, determinata, svolta senza mai alzare la voce, nella quale si è proprio avvertita la gravità del momento. Si parlava non al cuore o alla mente, come si dice, ma proprio all'anima della cittadinanza, alla sua storia, al suo futuro. Ecco, questo è stato uno spettacolo di consapevolezza, di intima comprensione del proprio ruolo, nel quale Biden è parso quasi un depositario dei valori positivi del suo paese. Due note in particolare: i giovani, che pare sfuggano alle previsioni dei sondaggi perché non rispondono a chiamate sconosciute e quindi skippano, come si dice, i sondaggisti.
Giusto, è vero, non ci avevo pensato.
Non è male questa, non è male. Devo dire, lo faccio anch'io, però
assolutamente.
Non rispondo, però non rientro in queste categorie, la generazione Z, millennials, no. Dunque, i giovani hanno premiato l'anziano presidente, che evidentemente vedono in lui uno spessore storico, un ereditario della democrazia americana, Seconda e ultima nota, Biden si è rivolto agli americani parlando, attenzione, non di scelta, non ha detto scegli, non so se ricorda qualcosa.
Ma insomma, poche settimane fa.
Campagna PD, ok. Ha parlato invece della loro capacità di decidere. La democrazia è una decisione del popolo, ha detto. Dobbiamo decidere se prevale lo Stato di diritto. La decisione è tua, l'ha detto proprio diverse volte. È veramente la grandezza morale di una parola giusta. La differenza tra scegliere, che avviene tra opzioni stabilite altrove, e decidere, che vuol dire controllo pieno, presa sulla realtà, visione complessiva. Cioè, per essere ancora più chiari, se l'elettore sa che decide qualcosa, a votare ci va.
Sì, non solo a votare ci va, e forse anche, appunto, come nel caso, io lo ricordo, e non stiamo facendo l'apologia di Joe Biden delle sue politiche, stiamo raccontando un discorso che ha cambiato.
Ho premesso che abbiamo criticato anche quando
Stiamo parlando di un discorso di comunicazione politica e che ci entusiasma quando poi ha un contatto reale con la realtà, no? Perché poi è successo ciò che nessuno pensava succedesse. È successo ciò che nessuno pensava succedesse. L'ha visto Montesano con la maglietta della decima Mas?
A proposito di consapevolezza del ruolo.
Signor.
Vabbè.
Senta, se vuole c'è anche su Libero, c'è italiani poco antifascisti, è colpa della sinistra e anche colpa nostra, e sarebbe un'intervista di Cazzullo, quello del Corriere della Sera, Aldo Cazzullo. Il fascismo non tornerà mai più, ma non tutte le sue idee sono morte. Passiamo. Però non andiamo lontani,
Ma no, non andiamo lontani, perché parliamo di qualcosa di apertamente ingiusto.
Sì.
Perché allora io parlo di ogni tanto tiro fuori qualche parolina della pubblicità, no? In pubblicità si chiama outdoor. Outdoor sono tutte le comunicazioni che si ambientano all'aperto, cioè fuori, outdoor, cioè i cartelloni, le locandine, i display digitali, anche gli uomini sandwich, tutto è outdoor.
Quello non lo sapevo.
Sì, è outdoor, cioè sono comunque cose che si svolgono all'aperto. E ti propongo un confronto, le propongo un confronto tra due outdoor. Da un lato ci sono i manifesti neofascisti, che una mattina a Milano si ritrovano sulle pareti di una scuola di Piazza Ascoli. Il titolo su fondo ovviamente nero è Diventa rivoluzione, e il sottotitolo dice Non si fermerà la marcia.
Così, proprio un po' diretto e esplicito.
Con la foto, l'immagine di un mezzo busto di un militante fotografato, mi sembra, nell'atto di fare un saluto romano. Affissione, volantinaggio, che si è letto si è svolta indisturbato tutto, senza interruzioni da parte delle forze dell'ordine.
Allora, ma veramente si è svolto con la protezione delle forze dell'ordine, nel senso che c'era
un blindato che li ha
accompagnati. Però vabbè, ormai si vede che adesso è il nuovo indicazione del Ministero degli Interni.
E poi c'è stato un altro esempio di outdoor in questi giorni, quello dei migranti che costretti a rimanere sulle navi Geo Barents o Ocean Viking, e poi sbarcati dopo giorni di attese, trattative, incertezze, durante le quali i migranti hanno adoperato dei cartoni per scrivere, come delle piccole affissioni, dei messaggi a beneficio di telecamere, fotografi, ma anche di chi portava la propria solidarietà, messaggi semplici vergati con un pennarello, help us. Aiutaci, aiutateci, spesso anche facendo confusione, mischiando le lettere, a volte si leggeva HLPE, no? E questo in qualche modo non faceva che aumentare ancora un po' la drammaticità, l'estraneità del messaggio. E quanto sono diverse allora le vite di questi cartelli, di questi outdoor? Da un lato il tranquillo neofascista sulle pareti di una scuola che incolla i suoi manifesti, e dall'altro questi cartoni precari tenuti con una mano, i cui autori non agivano certamente indisturbati, anzi venivano intanto selezionati, umiliati, visitati prima dello sbarco. Ecco come nella libertà di esprimersi, di raccontare la propria condizione, c'è tutta la differenza tra chi il potere ce l'ha e chi invece si vede negato non solo il potere ma anche la dignità.
Sì, chi era quello che diceva voi, nella democrazia voi vi potete esprimere grazie a noi, fosse stato il contrario noi saremmo tutti in galera.
Esatto.
Tutte le volte viene citato. Vabbè.
Vittorio Foa.
Vittorio Foa, grazie.
Vittorio Foa.
Allora, sa che c'è questo tema qua, ce n'è tanto, tanto. Allora, pagina, prendo Repubblica, i due volti del governo, trega UE sui migranti, pugno duro sulla NG, se in Francia appunto non se ne parla quasi, bisogna sfogliare le Figaro per arrivarci, qua è il tema dominante. C'è un murales di Macron che dà la mano a Giorgia Meloni, tutti e due col giubbotto salvagente, quello dei migranti appunto sui gommoni. È comparso al canale San Martino a Parigi. L'ultimatum di Macron alla premier italiana: scelga tra il dialogo e la linea di Salvini. Parigi è irritata proprio per, diciamo, il doppio gioco, il giochetto, no? Si manda avanti Fitto, oppure l'avete letto, c'è un'intervista a Tajani sul Messaggero che propone il piano per l'Africa, 100 miliardi, la UE aiuti l'Africa, eccetera eccetera, è così. E poi invece c'è il pugno duro, quello per cui doppio linguaggio, no? Libero ne è un esempio. Vi racconto il decreto che fermerà le navi ONG. Il sottosegretario alla presidenza Fazzolari: vogliono traghettare i migranti senza le strutture per tenere a bordo i passeggeri.
La loro principale preoccupazione.
No, ma guardi, Mazza, abbastanza incredibile. A bocca anche Fiorenza Sarzanini sulle pagine del Corriere della Sera. A pagina 5, a parte il fatto che c'è un altro sottosegretario che si chiama Ciriani che dice: non possiamo pagare per tutti, se non si occupa di questo a cosa serve l'Unione? L'idea Bruxelles accetti un piano per il Nord Africa come abbiamo fatto per la Turchia, non è un gran giorno per ricordarlo. Allora, soccorsi solo in caso di pericolo, multe, sequestri delle navi, il piano del Viminale sulle ONG, come chiarisce il titolo di Il Giornale. Le ONG spaccano la UE, adesso è tutta colpa delle ONG, ovviamente dagli all'ONG. Allora, la regola principale da rispettare sarà di intervenire per le ONG, che dovranno firmare un patto se vogliono entrare in Italia, e firmeranno di poter intervenire solo quando esiste un effettivo pericolo per i migranti, cosa che loro fanno già, pensano già ci sia un effettivo pericolo.
Ma non è già così,
esatto, cioè se ci sono a bordo dei bambini, se sono in mare da 4 giorni senza acqua, se c'è del carburante che gli sta ustionando le gambe, direi che c'è un pericolo. Va bene, però si potrà segnalare la propria posizione, non si potrà più segnalare la propria posizione da terra e farsi venire a prendere in mezzo al mare, perché questi sono convinti che funziona così, cioè continuano a raccontarci
che sono furbi, no?
Sì. Sono un po' le parole di Piantedosi, no?
Sì, perché Piantedosi veramente ha messo lì una pietra miliare. Noi che seguiamo il linguaggio pubblico non possiamo non parlare del lessico del ministro Piantedosi. Si è detto molto del suo carico che residua, no? L'espressione. Sì.
Quella corretta, insomma, gli è proprio un po' in burocratese, non sapeva.
Sì,
siccome
sì,
doveva
sì.
Chiamarli uomini, donne, non poteva, no?
Non poteva, perché esatto. Sì, perché e lì c'è, voleva designarli così burocraticamente. Naturalmente la prima citazione da fare è la lingua, diciamo, burocratica organizzativa, sì, del nazismo, senza per questo attribuire, come dire, intenzioni naziste a Piantedosi, ma comportamenti e riflessi che attribuivano al valore di merce ai deportati.
Gli stucche, questo, i pezzi.
Sì, è così, cioè, c'è poco da... Però il suo burocratese ha una storia anche italiana, Diciamo, in lui c'è del biparolismo, come noi ogni tanto qui diciamo, cioè il tentativo del governo meloniano di neutralizzare la serietà, la tragedia con dei manti di parole in apparenza inoffensive. Però va citata anche quello che nel 1965, faccio proprio un minuto di professore.
Ma sì,
è un minuto,
è lunedì
un
mattina, andiamo anche a lezione, 5 minuti.
1965, Italo Calvino chiama antilingua, definisce l'antilingua. Cos'è l'antilingua in italiano? È la capacità che ha la lingua ufficiale, quella della burocrazia, dei ministeri, degli avvocati, dei funzionari, ma un po' anche dei giornali, di creare una lingua che al fondo non è democratica, che allontana dalle parole il significato immediato, la loro vita stessa, e traduce tutto appunto in una antilingua inesistente. Quando per esempio invece di andare si dice recarsi, invece di accadere aver luogo, invece di augurarsi auspicare. Cosa scriveva Calvino? La lingua invece vive solo d'un rapporto con la vita, che diventa comunicazione, di una pienezza esistenziale che diventa espressione. Perciò dove trionfa l'antilingua, e cioè l'italiano di chi non sa dire ho fatto, ma deve dire ho effettuato, la lingua viene uccisa. E qui Calvino parla di comunicazione, quindi recuperiamoli questi questi nostri padri onorari, diciamo, che guardavano alla possibilità di comunicare come qualcosa di positivo, di democratico, di civile. Insomma, nel linguaggio di Piantedosi questa mancanza di vita si è unito alla disumanità delirante della destra, diciamo all'emergenza disumanitaria, come ha titolato, mi pare, Avvenire.
Avvenire, sì.
Ecco, e ha dato vita a questo mostro linguistico, il carico che residua, che però dobbiamo saperlo è un mostro anche nostrano, un mostro anche presente nella lingua italiana.
Nostro, nostro. Allora, caro Mazza, io vorrei arrivare, però dopo, vorrei arrivare anche a raccontare un po' di cose che cominciano a far apparire sui quotidiani Vita Reale, oddio, quella dei migranti che non sbarcano è vita super reale, ma diciamo, al di là delle parole, dei dibattiti politici, qualcosa che riguarda poi le vite concrete. Ma prima di farlo, io vedrei qualcos'altro di concreto che lei ci vuole proporre, che riguarda anche Milano, perché sta proprio... Sa che io lo trovo proprio preciso. Questo del ragionamento, cioè, i migranti carichi residui, l'antilingua, cioè tutto un qualcosa che ci portiamo dietro, su quale abbiamo fatto tanta confusione in questi anni, compreso Libero, il giornale, la questione del fascismo, l'antifascismo, tutto
perfetto,
insieme.
Tanta confusione, perfetto, perfetto.
A lei.
Allora, no, un'altra cosa ci siamo persi in questi giorni durante questa campagna abbonamenti spettacolare che c'è stata di radio. Mamma
grazie,
mia,
grazie, ascoltatrici e ascoltatori. Mamma parleremo mia. Ancora del 22 dicembre dei biglietti, ma la prossima volta. Questa volta no.
Ma insomma, durante questa campagna abbonamenti ci siamo persi alcune cose. Una è stata una iniziativa bella del Comune di Milano per raccontare la rigenerazione urbana della città, cioè il racconto di come cambieranno varie zone della metropoli, fatto dalle voci vive degli immobiliaristi, degli urbanisti, degli architetti che ci stanno lavorando. Devo dire, se posso fare un po' di ironia così privata, per uno come me che proviene dal mondo della comunicazione, è spesso un mondo preso in giro per i paroloni inglesi, per la fuffa dei neologismi, è notevole vedere che in altri ambienti professionali questa pratica ormai è a livelli di arte sopraffina.
Mamma mia!
Sì, c'è veramente uno slang, un linguaggio professionale dell'urbanistica e dell'architettura che ormai sta diventando un rendering di parole, diciamo, ecco. Però, tuttavia, per quanto travolto...
Lo sa che
da
vicino a casa mia c'è il parco scenico adesso?
Ecco, vedi, c'è tutto così.
Glielo giuro, sì, c'è il parco scenico vicino. Sì. Sarebbe quella striscia di giardini mancati che era la stazione di Porta Vittoria. Vabbè, ma lei dove mi vuol portare?
La biblioteca degli alberi,
esatto.
Tutto questo. Però nonostante questa marea linguistica, diciamo, ho aspettato di sapere, ho seguito per sapere quale fosse il destino di Piazzale Loreto, perché ricorderanno gli ascoltatori che qualche tempo fa, maggio 2021, alla presentazione, e le ascoltatrici, alla presentazione del progetto di rifacimento della zona, avevamo notato come non si fosse fatta menzione alcuna di ciò per cui Piazzale Loreto è un luogo, come tutti dicono, anche gli architetti dicono, iconico, irrinunciabile della nostra storia. E cioè perché? Primo, per la fucilazione di 15 antifascisti il 10 agosto 1944 per mano della brigata Muti, comandata dal capitano Pasquale Cardella, nomi, cognomi, chi, dove. Secondo, per l'esposizione lì sempre dei corpi in Piazzale Loreto, dei corpi di Mussolini, Petacce, dei gerarchi, 29 aprile 1945. Quindi c'è, insomma, un bel nucleo, diciamo, di storie, una somma di storie che nessuno di noi può cancellare, ecco, anche volendo. Però di nuovo, anche nel corso di quest'altra presentazione del progetto, nessun accenno è stato fatto su come questa storia venga ricordata in questo futuro bello che stiamo progettando. Mm-hmm. È vero, l'attuale monumento antifascista presente nel piazzale non è proprio un esempio perfetto di come far rivivere
la memoria. No, dimenticato, abbandonato.
No, esatto, però proprio per questo nasce la preoccupazione che il nuovo mondo, diciamo, sia ancora più accanito nel negare la storia, la presenza della storia. Allora, è bene che chi ascolta lo sappia, ad ora... Per quanto ne sappiamo, stiamo andando verso un Piazzale Loreto nel quale non c'è traccia della storia antifascista. E questo, in una città medaglia d'oro della Resistenza, a me pare vada segnalato, anche perché noi qui ci occupiamo di linguaggio pubblico e quindi la memoria pubblica è qualcosa di fondamentale.
Anche,
interessante
anche prego, il nome, no? Loreto Open Community, perché poi come
Open
sempre
Community, sì, sì,
nomi
naturalmente
vengono,
la biblioteca
naming,
dei,
no?
Sì,
vengono nominate le cose. Loreto Open Community, LOC,
è open,
si
però
sa che
sì.
Cos'è la, cos'era la LOC in Italia, mm-hmm, prima che diventasse Loreto Open Community? Cioè, cos'è ancora? La Lega Obiettori di Coscienza.
Ecco,
molti
vedi,
di noi ne hanno fatto parte. Sì.
Un bel transfer. Interessante che nel finale di questa presentazione, così insomma sofisticata e anche in memore, si sia detto che la ricaduta per i cittadini della zona sarà di 250 milioni di euro.
Per i cittadini della zona, non per gli immobiliaristi, no.
No, con tutto il rispetto, però io vorrei dire soltanto questo, va bene, però insomma, sinceramente non c'è una cifra che ripaga quell'assenza, non può darsi questo. Noi qui parliamo di comunicazione, sappiamo che la capacità di mettere in comune la storia sarà sempre più importante, mentre vengono meno i testimoni diretti della storia, perciò continueremo a seguire questa vicenda.
Assolutamente. Lo sa che poi c'è un'altra storia che le racconterò un giorno, molto bella, che abbiamo fatto a Metro, quella di un busto ce l'ha ricordato l'ISREC di Bergamo, l'Istituto di Storia della Resistenza Contemporanea. Hanno rimesso a posto la Torre dei Caduti a Bergamo, che è la Torre dei Caduti della Prima Guerra Mondiale, monumento dove tutto il fascismo attorno ha creato tutte le sue simbologie,
certo,
insomma le grandi adunate inaugurate da Mussolini, papà. Insomma, l'hanno rimesso a nuovo nel 2015 già, adesso hanno ristrutturato l'orologio e i leghisti si sono molto arrabbiati perché le lancette dell'orologio erano di un colore un po' sbagliato. Ma non è così, il comune ha resistito, hanno chiamato Sgarbi, intervenga sottosegretario, e Sgarbi è intervenuto segnalando invece l'unico vero problema che c'è lì dentro, storico, segnalato dall'ISREC, l'Istituto Storico della Resistenza, da anni, dal 2015, no? Quindi il comune doveva prendere. Lì dentro c'è il busto di Alessandro Locatelli, eroe della Prima Guerra Mondiale, che peraltro non è caduto, per cui non può stare tra i caduti, perché è morto in Etiopia. Ecco, era uno squadrista della prima ora, algida e fulgida anima del fascismo, lo definì Mussolini, che buttò le bombe sulle popolazioni in armi civili, ben contento di averlo fatto, nel senso che poi rivendicò la cosa. Cosa ci fa quel busto lì dentro? Lo sa cosa ci fa? Ci fa lì perché l'avevano appoggiato lì durante la manutenzione. E poi, siccome è probabilmente fatto da uno scultore Avogadro, uno scultore conosciuto, l'hanno tenuto lì senza rendersi conto del cortocircuito che stavano creando, storico, di memoria, di opportunità.
Stai parlando di consapevolezza?
Direi che sì, un po' di mancanza di consapevolezza, giusto per non stare a Milano, andare a Bergamo, così, così. Io volevo un po' tediarvi con diciamo la parte della vita economica che compare sui quotidiani, prima di arrivare a qualche segnalazione di Giuseppe Mazza su che cosa ci attende tra poco. Vi dicevo, la FMI, l'Italia è fragile, subito le riforme, attacca il Fondo Monetario Internazionale, la nostra tenuta sull'economia, ma non è di questo ciò che dobbiamo diciamo più preoccuparci e temere, ma è del cambiamento che ci segnala Maurizio Ferrara in un editoriale sul Corriere della Sera. Una delle più serie emergenze nazionali è la mancanza di posti di lavoro, perché si dice che il sistema formativo funziona male, che le politiche attive, quelle che trovano lavoro alle persone, funzionano ancora peggio e che i sussidi, vedi, il reddito di cittadinanza, non funzionano per nulla. Allora Maurizio Ferrara sul Corriere della Sera fa le pulce a queste cose e dice che no, che l'offerta, cioè il disallineamento tra le competenze dei lavoratori e quello che viene richiesto, non funziona in tutta Europa, perché come sempre deve trovarlo il mercato, deve essere aiutato a trovare l'equilibrio. Poi che il vuoto riguarda principalmente due settori nell'Italia, il vuoto di lavoratori, l'economia verde e quella bianca, cioè la cura, la sanità, l'educazione, che quindi il vero problema sarebbe investire in sanità e in educazione più che farsi tante menate sul reddito di cittadinanza. Che ci dice Pasquale Tridico sulla prima pagina del Fatto Quotidiano? Viene intervistato l'ex presidente dell'INPS, che racconta come funziona davvero e i numeri, quelli diciamo inoppugnabili. 350.000 persone in 3 anni hanno trovato un contratto di lavoro attraverso chiamate dal reddito di cittadinanza, sono il 65% dei percettori non hanno alcuna possibilità di lavorare, cioè non possono lavorare, il 20% sono lavoratori poveri, cioè gente che già ha un lavoro ma è talmente basso il suo salario che deve integrare, e solo il 10% è realmente disponibile possibilmente a un lavoro, cioè può mettersi a lavorare. Chi lavora già può cambiarlo al limite del lavoro, ma un lavoro ce l'ha. Se volete avere i numeri, quelli definitivi, chiari e su cui non si può dire nulla perché sono numeri, dell'INPS sul reddito di cittadinanza e il fatto che ancora una volta tutte le chiacchiere che disincentiva il lavoro, insomma, sono abbastanza relative. Ogni tanto un bagno, no, di consapevolezza sulle cose, ma tanto poi sì, non serve quasi a nulla, no? Nel senso che poi
chi lo sa,
non è... perché poi state sul divano, no?
Sì, sì. E beh, però d'altra parte
è sul divano, sul divano ci staremo tra poco, no? A vedere i mondiali di calcio, ad aspettare
a vedere
il
i mondiali di calcio, a vedere i mondiali di calcio, questa festona globale che incombe sempre di più, di Natale più mondiale. Natale più mondiale di calcio, molto velocemente, perché poi voglio andare a qualcosa che è da segnalare. Sì. Continua, c'è uno spot di Mastercard nel quale il grande campione Luis Figo, insieme ad altri personaggi, viene imbarcato su un jumbo jet, perché invece lì dentro, invece delle file di poltrone, c'è un piccolo campo da calcetto nel quale, non appena arrivati in alta quota, con questa tecnologia che non saprei riassumere, si attiva la mancanza di gravità e allora giocano questo piccolo match simbolico senza gravità nel quale tutti fluttuano. Uno spot di Mastercard divertente ma anche un po' insensato, come tutta questa operazione, questi mondiali sospesi sul Natale, sono un po' un'idea astratta fatta puramente di capitali, pensate, ecco, diciamo, in assenza di gravità e di legami con il mondo di tutti i giorni. Però io volevo chiudere salutando Gianfranco Marabelli in questa Spoon River che ogni tanto visitiamo della comunicazione italiana.
Ma sa che io per farlo, no vabbè, alla fine gliela dedico, prego.
Sabato scorso si è svolto a Milano il funerale di Gianfranco Marabelli, uno dei padri della pubblicità italiana e della pubblicità milanese, vorrei anche dire, cioè aveva iniziato proprio negli anni 50 ed era stato uno tra i fondatori in Italia della DDB, l'agenzia di Berba, che è il pubblicitario umanista al quale ho dedicato e dedicherò ancora studi. Marabelli era una persona molto allegra, della quale tutti conservano un ricordo positivo, scansonato, così anche per me, anzi aggiungo un tratto di generosità vera che trovo comune a tutti quelli che davvero amano le idee nuove e la creatività, e in questo Marabelli è stato, è il rappresentante di una generazione che io trovo, per motivi forse imprevedibili se vogliamo, imparentata con un certo spirito di Radio Popolare, un mondo di persone che fanno le cose sul serio ma non si prendono sul serio, e da questo traggono una grande forza popolare, un grande radicamento nella realtà. Ecco, salutiamo Marabelli, però non salutiamo questo suo mondo.
No. E sa come lo salutiamo?
Oh, mamma mia.
Rose and flows of angel hair and ice cream castle.
Both sides now. Da entrambi i lati, dove bisogna stare. Un abbraccio Giuseppe Mazza, grazie.
Un abbraccio a tutti e a tutte, a lunedì prossimo.
Ci sentiamo lunedì. Just another show. You leave 'em laughing.
don't let them know. Don't give yourself away.